A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, ben trovati ad A come Africa, un buongiorno da Sara Milanese. Questa è la prima puntata di questa terza stagione. Torna il nostro appuntamento settimanale con il continente africano e si conferma al giovedì mattina. Anche quest'anno torneremo a parlare delle risorse, della politica, della società, della cultura dell'Africa. Parleremo molto anche di ambiente, di cambiamenti climatici. Parliamo anche di conflitti e ripartiamo proprio da qui. Partiamo dalla guerra in Sudan che sta insanguinando il paese dall'aprile del 2023. Sono ormai 3 anni e mezzo. L'esercito guidato dal generale Al-Burhan si scontra con le forze di supporto rapido del generale Dagalo. E noi torniamo a parlarne con Irene Panozzo, analista politica, che è stata anche consigliera del rappresentante speciale europeo per il Corno d'Africa, che più volte in passato ci ha aiutato ad accendere i riflettori su questo, che è considerato uno dei tanti conflitti dimenticati. E mi fa molto piacere che Irene sia la prima ospite di questa nuova stagione. Buongiorno e bentrovata Irene Panozzo.
Buongiorno, buongiorno a te, agli ascoltatori e alle ascoltatrici e grazie per questo invito nella prima puntata della stagione.
Ecco, ci sembrava importante tornare a parlare del conflitto in Sudan. Provo a fare una fotografia sintetica della situazione che c'è sul campo oggi a Khartoum, che da 18 mesi ormai è tornata sotto il controllo dell'esercito. Pochi giorni fa è stato revocato il coprifuoco notturno e questo ci sembra un bel segnale di graduale ritorno alla normalità. Purtroppo sappiamo e arrivano notizie continue di combattimenti al Darfur e soprattutto nel Kordofan settentrionale, dove c'è un flusso di sfollati continuo verso la capitale regionale El Obeid, che ormai sappiamo essere sovraffollata. C'è carenza di alimentari, di mezzi sanitari, le agenzie umanitarie parlano apertamente di crisi umanitaria. Sembra forse che nell'ultimo periodo, dopo ripetuti appelli, i lanci di droni, gli attacchi in questa regione siano diminuiti. Di questo però chiedo conferma anche a te. Resta forte il timore che su questa città venga lanciata da parte delle milizie, delle forze di supporto rapido, un assalto finale, già come era successo su El Fasher in Darfur proprio quasi un anno fa, nell'ottobre del 2025. Ecco, è una fotografia corretta? C'è sicuramente qualcosa che ci può aiutare ad aggiungere? Proprio tu, se non sbaglio, ci avevi segnalato scontri anche nelle regioni sudanesi del Nilo.
Sì, ci sono state tutta una serie di azioni durante questi ultimi mesi che sono tradizionalmente i mesi della stagione delle piogge, quindi i mesi in cui in realtà le operazioni, diciamo, di terreno sono anche più complicate. Infatti solitamente, tradizionalmente in tutte le guerre sudanesi, nei mesi centrali, diciamo, che corrispondono alla nostra estate, l'intensità dei combattimenti scema un po', proprio per questioni logistiche e ambientali. Visto che ormai però la guerra sudanese si combatte anche e soprattutto con i droni da entrambe le parti, anche durante questa stagione delle piogge, che peraltro ha portato meno piogge del solito, il che avrà conseguenze gravissime dal punto di vista della sicurezza alimentare e della produzione agricola, e di fatto i combattimenti non si sono mai fermati. Come dicevi giustamente tu, c'è stata molta tensione in Kordofan settentrionale, ma anche nello stato del Nilo Azzurro, che è lo stato sudanese più sudorientale del paese, al confine con l'Etiopia e con il Sud Sudan. E lì ci sono state tutta una serie di operazioni e di passaggi di mano tra le due alleanze, guidate da un lato dall'esercito regolare e dall'altro dalle forze di supporto rapido. Bisognerà vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, man mano che le piogge scemano e il terreno si asciuga, come evolverà la situazione. Riguardo Khartoum, è vero che la situazione nella capitale è migliorata, c'è anche però stato da un lato una serie di attacchi con i droni da parte delle forze di supporto rapido che hanno colpito non da Khartoum stessa, ma alcune aree di Omdurman, la città gemella dall'altro lato del Nilo. E dall'altro lato uno sforzo proprio di politico, ma anche di propaganda, direi, e uno sforzo diplomatico da parte dell'esercito per cercare di dimostrare il più possibile che sono in controllo della capitale, che sono il governo legittimo e che quindi tutto deve essere, tutte le attività anche
Certo.
da capitale, per così dire, che in questi anni erano stati spostati nella città sul Mar Rosso, Port Sudan, debbano essere riportati nella capitale. Quindi c'è stato molto investimento anche propagandistico da questo
Certo.
punto di vista.
Di nuovo la propaganda che specula sulla situazione dei civili. Abbiamo raccontato spesso la complessità, abbiamo cercato di raccontarla, insomma, per quello che riusciamo, la complessità di quello che sta succedendo in Sudan anche a causa della presenza e delle ingerenze di paesi stranieri. È uscita la conclusione di una missione delle Nazioni Unite proprio una settimana fa, che denuncia apertamente la presenza di agenti esterni che alimentano il conflitto. Ora, per noi, dal nostro punto di vista, questa non è una novità. Ne abbiamo parlato anche con te proprio in questa trasmissione. Ma le conclusioni di questa missione dell'ONU aggiungono degli elementi nuovi o anche solo ufficializzano, formalizzano, certificano queste ingerenze?
Soprattutto la seconda. Allora, ci sono varie come dire, team e squadre dell'ONU, operazioni dell'ONU su queste questioni. Una è la cosiddetta missione di accertamento dei fatti, che è uno degli strumenti che il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite può usare in conflitti come questo. Ci sono vari strumenti, dalla Commissione per i diritti umani a queste missioni di fact-finding, quindi di accertamento dei fatti. Ed è una missione che esiste già da diversi anni. In questi giorni al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra si sta anche discutendo il rinnovo del mandato.
Certo.
Quindi il loro report a conclusione del mandato che sta scadendo, quindi dell'ultimo anno di operazioni, certifica la presenza, soprattutto per quel che riguarda il sostegno dall'esterno per le forze di supporto rapido, perché lo stesso report dice che la loro indagine su tutto il network di sostegno dall'esterno per le forze armate è ancora in corso. Questo anche perché in realtà il Sudan finora non ha collaborato con questa missione, né esercito né forze di supporto rapido, e mentre per ottenere informazioni su quello che le forze di supporto rapido fanno è possibile andare ad esempio in Chad, nei campi profughi, a intervistare le vittime, a intervistare chi scappa dal Darfur, è molto più difficile avere report e interviste con le vittime di prima mano se non si può andare in Sudan nelle aree controllate dall'esercito regolare. Di fatto, però, questo report, come probabilmente sarà anche il report del team di esperti delle Nazioni Unite con un mandato da parte del Consiglio di sicurezza, perché parte del regime di sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Darfur, di fatto formalizzano e portano come dire, quasi conferma anche giuridica, se vogliamo, no? Un valore di conferma anche giuridica a delle cose che si sanno già. E sicuramente c'è appunto stata in questi anni un forte sostegno da parte dell'esterno, in particolare da parte degli Emirati Arabi Uniti, che continuano però a negarlo per le forze di supporto rapido e di una serie di altri paesi, a iniziare da Egitto, Arabia Saudita, Turchia, ma anche Pakistan più recentemente, per l'esercito regolare. Quindi le due cose, come dire, il sostegno ai due campi si muove purtroppo su binari quasi paralleli e non sembra per il momento che nessuno dei paesi coinvolti abbia intenzione a fermarsi e a far cambiare un po' le cose.
Eppure in questo contesto, diciamo così, e con il continuo sostegno appunto alle diverse parti anche dall'esterno, sembra si stia facendo veramente strada una prospettiva di dialogo. C'erano stati dei tentativi subito dopo lo scoppiare del conflitto già nel 2023, tutti chiusi anche abbastanza velocemente e senza conseguenze. Ora c'è un'iniziativa di alto profilo diplomatico. Sono maturi, secondo te, i tempi per un negoziato o di nuovo questa iniziativa sostenuta tra gli altri anche dall'Unione Europea, oltre che dall'Unione Africana, dalla Lega Araba, rischia di restare un'altra iniziativa sulla carta?
È un'iniziativa molto difficile. Come ricordavi tu, nelle prime fasi della guerra c'era stata un'iniziativa americana e saudita per una cessazione delle ostilità, quindi per un accordo puramente militare tra le parti in guerra, che poi è stato ripreso anche nel 2025, si è tentato quantomeno di riprenderlo, allargando questo duo tra Stati Uniti e Arabia Saudita a un quartetto che includesse anche l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti. Di fatto quell'iniziativa si è un po' arenata ed era appunto, ripeto, focalizzata soprattutto su una cessazione delle ostilità, anche se gli Stati Uniti da poco hanno riproposto un'offerta, un piano di tregua umanitaria. L'altra iniziativa che corre un po' in parallelo è quella del cosiddetto quintetto che riunisce Nazioni Unite, Lega Araba, Unione Africana, Unione Europea e IGAD, che è l'organizzazione regionale del Corno d'Africa, e cerca invece, ha cercato negli ultimi mesi di creare i presupposti per un dialogo politico e non tra le parti militari, che riunisca tutte le forze politiche e civili, che vanno quindi dai civili più vicini all'esercito, i civili più vicini alle forze di supporto rapido, ma poi anche tutta quell'amplissima gamma di attori civili, partiti politici, società civile, e via dicendo, che non sta né con l'uno né con l'altro, quindi una sorta di terzo polo. È un processo molto faticoso perché ci sono grandissime divisioni, ci sono state due riunioni, una a giugno, una a luglio ad Addis Abeba, e in questi giorni il quintetto, i rappresentanti del quintetto sono a Khartoum per parlare anche con le autorità di fatto legate all'esercito. Non è un processo facile, ma è un tentativo che deve essere fatto.
Assolutamente.
Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno proposto, e dovrebbe essere in discussione al Consiglio di sicurezza nei prossimi giorni, di allargare l'embargo che esiste già dal 2005, che riguarda solo la
Il
regione del
Darfur,
Darfur,
certo.
allargarlo a tutto il paese, anche per cercare di bloccare quanto possibile il sostegno militare da vari altri paesi a entrambe le parti di cui parlavamo prima. Ma non è detto che la proposta passi
Sì,
nel Consiglio di
ci
sicurezza.
sono delle resistenze anche motivate e magari avremo occasione proprio di riparlarne quando si avvicinerà la data. Per il momento ci dobbiamo fermare qui. Grazie mille Irene Panozzo che è stata nostra ospite e niente, staremo a vedere allora se questa iniziativa veramente riuscirà a portare qualche sviluppo positivo. Grazie intanto e buona giornata.
Grazie a voi.
Make me swear, make me harder, make me lose my breath. water, made me swim, made me hotter, made me lose my breath, made me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, why you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand, I like it. Can you blow my mind?
La che sentite è Tila, una delle cantanti sudafricane più note oggi, e si tratta di Water, questo brano, la hit che l'ha fatta conoscere di fatto nel 2023. Da allora Tila fa ininterrottamente man bassa di premi musicali, anche a livello internazionale, recentemente ricevendo un premio musicale sudafricano ha fatto un appello al Sudafrica e all'unità africana. Un appello che ha fatto anche perché le era stata rivolta, diciamo così, una troppa indifferenza nei confronti delle violenze xenofobe e contro gli immigrati africani in Sudafrica. Lei si è vista anche cancellare un concerto in Nigeria per questo motivo. Ecco, il suo appello sicuramente non ha risolto le tensioni, ma ha aiutato, se non altro, ad attenuare i toni e a riportare il tema al centro anche della politica sudafricana. Ce la teniamo in sottofondo per il momento, Tila con Water, però ci siamo spostati nel frattempo in Sudafrica, da dove è rientrato da poco il nostro Federico Baccini, che siamo abituati a sentire da Bruxelles. Oggi ci parla comunque da Bruxelles, ma di Sudafrica. Buongiorno Federico, benvenuto.
Buongiorno Sara e buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, sei stato in viaggio in Sudafrica, come tutti noi per deformazione professionale, quando ci troviamo in viaggio, in vacanza, in un qualsiasi paese interessante, non riusciamo, no, a concentrarci solo sulla vacanza, ma riusciamo ad assorbire anche tantissimi spunti e stimoli che arrivano dal paese. Ci racconti un po' del tuo viaggio, però, in termini proprio di mete, dove sei stato, cosa hai visto?
Sì, hai ragione, insomma, sono state 3 settimane in cui, come dire, la vacanza si è accompagnato anche, insomma, un po' l'osservazione dei luoghi, anche non solo come turista. Era la prima volta che andavo in Sudafrica e ho fatto base a Pretoria, dove avevo un paio di amici, e ci siamo poi spostati nel nord-est, al confine con la Botswana, nel parco naturale di Madikwe, e poi sulle montagne del Drakensberg, che sono al confine con Lesotho, poi sull'Oceano Indiano a Sodwana Bay, una meta per le immersioni a vedere la barriera corallina, una brevissima tappa in Eswatini e poi di nuovo a Pretoria, tra Pretoria e Johannesburg. Quindi un po' è stato nella parte, nel nord-est, insomma, del Sudafrica, che comunque rimane un paese enorme, quindi anche 3 settimane ovviamente non sono sufficienti per vedere ovviamente neanche la metà del paese.
Assolutamente. E a parte la bellezza della natura sudafricana, cosa invece ti ha colpito in particolare durante questo viaggio?
Allora, devo dire che oltre ovviamente ad avermi colpito la fauna, che essendo appunto la prima volta anche tra safari e immersioni è chiaramente incredibile, e lo dico insomma qui, che ovviamente anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono state insomma potranno avere magari un'idea, mi ha abbastanza colpito, devo dire, questo, ritorniamo un po' sulla deformazione professionale, e vedere il livello comunque dopo 30 anni dalla fine dell'apartheid, comunque vedere ancora il livello di divisione basata appunto tra le comunità bianche e la comunità nera, che è ancora ben presente e ben visibile soprattutto nelle città, e il fatto appunto che è rimasto a livello sociale questa grossa tensione, che è alimentata anche, come sappiamo, anche dalla migrazione all'interno del continente e all'interno del Sudafrica, e comunque un livello di percezione quantomeno del tema della sicurezza molto molto forte, e a cui non solo non siamo abituati in Europa, ma anche viaggiando, magari anche in Sud America, comunque il livello di percezione, devo dire, l'ho trovato molto più alto anche di quanto mi aspettassi. Insomma, a 30 anni dalla fine dell'apartheid, forse, e anche senza forse, rimane il tema prevalente in Sudafrica.
Ricordavi giustamente 30 anni dalla fine dell'apartheid, 30 anni però di governo controllato dall'ANC, che è l'African National Congress, partito che fu di Nelson Mandela, 30 anni in cui questo partito non è riuscito, no, a disgregare la disuguaglianza, che è ancora fortissima, le divisioni tra bianchi e neri restano profonde, alimentano l'insicurezza, la disoccupazione tra i giovani è veramente molto alta, e anche questo alimenta le tensioni xenofobe a cui abbiamo accennato prima. Questa disuguaglianza come l'hai vista, diciamo così, durante il tuo viaggio, e ci sono però delle, diciamo così, reazioni che arrivano dalla società civile dove non arrivano le istituzioni.
Sì, è il grande paradosso, un po' appunto il fatto che negli ultimi 30 anni il partito di Mandela è quello che poi ha governato, ma c'è un enorme scontento a riguardo. A breve, in un paio di mesi, ci saranno le elezioni locali in molte città, e anche questo è un tema, e i partiti, quelli anche della comunità nera, quello dell'ex presidente Zuma, appunto spingono molto sul fatto che queste disuguaglianze non sono state colmate nonostante 30 anni di potere dell'ANC. Il tema si vede, come dicevo prima, particolarmente nelle città, dove proprio a livello urbanistico rimane una divisione estrema tra bianchi, che sono insomma, nettamente la minoranza, sono circa il 7-8%, che però mantengono comunque la stragrande maggioranza del potere economico, e quindi nelle parti delle città, tenderei a dire quasi militarizzate, nel senso che le case hanno tutte il filo spinato elettrificato, le guardie all'esterno, e dall'altra parte invece in quelle che erano le township e che tuttora rimangono township, quindi possiamo anche tradurlo come favelas alla fine, rimangono le zone più povere delle città, e ancora dove la prevalenza, anzi la stragrande maggioranza se non la totalità, degli abitanti sono della comunità nera. E le due comunità non si uniscono, questo, cioè, è ancora abbastanza evidente che i neri stanno da una parte, i bianchi stanno dall'altra. E questo chiaramente autoalimenta poi la percezione del diverso e della sicurezza. La cosa che effettivamente è anche, mi sembra, oltre che interessante, è anche importante da raccontare, è il fatto che, appunto, come dicevi, nella società civile ci sono delle iniziative molto importanti, soprattutto all'interno della comunità nera, e volevo parlarne in particolare di due. A Johannesburg, in due di quelle che erano le township. La prima è la Cliptown Youth Program a Soweto, appunto a Cliptown, che è la storica township di Soweto, e l'altra invece è Jala Nye, che è a Hillbrow, e sono fondamentalmente due organizzazioni nate dal basso tra il 2007 e il 2012, gestite da membri appunto della comunità locale, quindi proprio di lì, che offrono il loro ruolo essenziale è quello di offrire un sostegno, soprattutto nel doposcuola o anche a livello di istruzione e di altre attività, musica, sport, studio, arti, ma anche biblioteca o preparazione al lavoro per i bambini della comunità. Quindi fondamentalmente creare un luogo, uno spazio sicuro, dove ovviamente non avendo l'opportunità spesso anche solo di andare a scuola, perché è ancora la realtà di molti bambini in questi luoghi della città, e avere l'opportunità appunto di creare un futuro e di toglierli fondamentalmente dalla strada, dove ovviamente la criminalità rimane un fattore altamente attrattivo. E soprattutto Dlala Nye a Hillbrow offre dei tour per turisti gestiti appunto da loro, il cui ricavato va a sostenere appunto questa attività di doposcuola.
Federico,
veramente importanti come attività, ecco.
Sì, purtroppo noi abbiamo terminato il tempo, ci piacerebbe sapere qualcosa di più di questi progetti che abbiamo avuto solo modo di accennare, ci riaggiorniamo e ci diamo appuntamento ad una prossima puntata per entrare più nel dettaglio di queste storie. Nel frattempo, grazie per questo racconto e a prestissimo.
Grazie a te, a presto.
Diamo velocemente la linea a Lele Liguori e a Pubblica e con A Come Africa torniamo giovedì prossimo.